Ciao e bentornati in questa serie di video dove parliamo di amore, di relazioni, di condivisione, di coppia. E in questo video specificatamente vi voglio parlare di condivisione e progettualità nella coppia. In verità questa coppia, vi porto un esempio, una coppia che ha iniziato a separarsi tanti anni fa, quando un giorno ha deciso più o meno consapevolmente di non scegliere più l'altro come compagno di vita e si è reso all'ordinaria quotidianità. Questa è un qualcosa che io rammento sempre quando perdo la direzione nella vita d'affettiva, perché io come essere umano, a me capita, non so se a voi capita, di perdere la direzione. E spesso sostengo questo, che noi dobbiamo amarci ogni giorno. Non è che abbiamo la vita davanti. Noi abbiamo una vita che è fatta di ogni giorno. Oggi, questa mattina, mi sono svegliato e vivo la mia vita, che terminerà questa sera. E quindi quando mi sveglio la mattina io devo decidere di amarmi. Pertanto vale anche nella coppia. Noi dobbiamo, se vogliamo vivere in una relazione sana, scegliere il nostro compagno ogni giorno. E questa metafora, che la coppia spesso si trova dopo 30 anni, dopo 20, dopo 10, che non ha più niente da spendere, perché non era consapevole, ma tanti anni dietro ha deciso di non scegliersi più, facendo ogni giorno delle piccole ma sostanziali rinunzie, dando per scontato tante cose o presupponendo che il dialogo loro interno qualcun altro lo sentisse a viva voce. Allora, la comunicazione in una coppia del genere è diventata, quando uno perde la cognizione, quando uno non si sceglie più, come diventa la comunicazione? Giusto per portare la nostra memoria a momenti reali, cioè quando può accadere che non te ne rendi conto? Quando c'è una comunicazione che in famiglia comincia a essere, come stai? Oppure, normale, sto bene, grazie. Cos'hai? Ma niente, assolutamente niente. Cioè, domande e risposte prive di contenuto, prive di sostanza, che non hanno nulla a che fare con l'interesse reale e vero del capire cosa e andare a fondo e cercare di mettersi nelle condizioni di, ma sono domande di convenienza. E ci si trova spesso poi dopo in situazioni nelle quali io mi trovo spesso, guardo e osservo anche per il mio lavoro, coppie che sono a cena o a pranzo e stanno a cena e pranzano, non si guardano, non parlano e ci stanno per un'ora e mezza, due ore magari davanti a quel piatto e hanno scelto di andare in un ristorante. Ecco, questo è importante perché è da queste piccole cose che ci si accorge quando si sta cominciando a non scegliersi più. Si può invertire la rotta? Se si vuole, la risposta è proprio sì, perché per uscirne occorrono motivazione, pazienza, capacità di ascolto. Questi sono gli ingredienti che stanno alla base dell'empatia, ossia la capacità di sintonizzarsi sull'altro. Veramente empatia significa mettersi nei panni degli altri, ma non è proprio semplice mettersi nei panni degli altri, pertanto parliamo di sintonizzazione del proprio canale nel canale altrui, fare propri i desideri e i sentimenti del partner. Occorre riscegliersi autenticamente con gli occhi sulle differenze, non sul mito che ci ha proposto per esempio la luna di miele. Se la scoperta di queste differenze può essere non solo tollerabile ma anche arricchente per entrambi, allora ognuno può nuovamente allenarsi all'empatia. Poi c'è lo step successivo, che è ricominciare a condividere e a progettare, ricominciare ad amare, che è la parte più faticosa. Le resistenze alle proposte che io faccio quando mi vengono in coaching delle coppie di riattivazione sono le più varie. Mi pongono queste resistenze, ma non c'è tempo, dobbiamo lavorare, abbiamo i figli, non abbiamo soldi per uscire. Quando io faccio proposte per risintonizzarsi, soprattutto, ma io lo faccio anche quando viene una persona esclusivamente da me perché vuole lavorare su se stessa, ma ha un partner, beh, a un certo punto dell'attività di coaching faccio focalizzare o la faccio focalizzare sulla relazione, perché per me è importante che poi l'ambiente in cui va o ritorna sia un ambiente sano per poter continuare a mantenere i comportamenti che con l'attività fatta con me ha attivato. Quasi quasi queste scuse sono quasi come se le parole condivisione, progettualità implicassero uno sforzo energetico, finanziario enorme. Ma in verità c'è dell'altro, perché non è possibile che non c'è tempo, dobbiamo lavorare, abbiamo figli, abbiamo genitori. Perché queste cose le avevamo anche quando le abbiamo conosciute, magari ne avevamo di meno perché non c'erano figli, ma c'erano altre cose. Io le ritengo molte volte prive del fondamento a queste scuse. Perché nascondono dietro dell'altro e dell'altro che non si vuol dire. Perché la verità è che spesso le persone hanno difficoltà a dire la verità a loro stessi e alle altre persone. E a dire la verità non significa dire la verità alla fine. Se io la dico all'inizio, do al mio partner la possibilità di rimettersi in gioco se non ha capito e compreso. Molte coppie pensano di aver già fatto esperienza di condivisione, perché hanno sempre parlato di tutto e quindi è una strada che nella loro esperienza è già stata fallimentare. Ed è vero che queste coppie parlano molto, spesso si trasmettono ricche informazioni sull'andamento della propria giornata, sul programma da svolgere, quasi come se dovessero essere dei cronisti di un telegiornale. E quindi si parla del traffico che si incontra per andare al lavoro, del funzionamento della macchina, del capo che rompe le scatole, del collega che è fantastico, che rompe le scatole anche lui, del tempo che non c'è, di ciò che si mangerà stasera, di cosa fare nelle ferie fra 5 mesi, o del figlio che deve andare a calcio, va a tennis, chi glielo porta, o come fare ad appoggiare i bambini dai nonni. I contenuti delle conversazioni quotidiane possono essere tantissimi, eppure questa coppia di fatto rischia di perdersi lo stesso. Condividere non è informare, nonostante entrambi i partner sappiano tante cose dell'altro, ciò che non conoscono è come l'altro vive tutto ciò, qual è la sua emozione. Esprimersi in modo emotivo, raccontando quanto sia stato piacevole o spiacevole un determinato momento, aiuta intanto ad uscire da questa timidezza dell'ordinario che spesso ingoia proprio tutti i colori che hanno le emozioni e lasciano dietro di noi una grigia apatia. A quel punto diventa tutto normale, ossia vuoto. Inoltre, raccontare al proprio compagno di vita la propria emozione dà, come dire, significato e rilevanza a sé e all'altro, perché lo si ritiene in grado di ascoltare e sostenerti. Quindi si crea come un circolo virtuoso di condivisione reciproca. Attenzione, condividere non significa sfogarsi. Alcune persone gettano addosso all'altro le proprie emozioni. Ovviamente quali? Quelle negative, legate ad eventi frustranti da loro vissuti. Questa attività spesso non dà buoni risultati, a meno che tale sfogo non sia accompagnato anche dall'espressione di ipotetici strumenti di soluzione di questo problema, e a questo punto allora diventa vera condivisione, perché poi diventa veramente uno dei due a rotazione diventa il serbatoio della spazzatura e non ha neanche il coraggio di dire stop. Spesso anche a noi capita, anche a me capita. L'importante è essere nella condizione di poter ascoltare. Anche questo è un dato importante che vi voglio dire. Non siamo sempre nelle condizioni di poter ascoltare. Recentemente proprio a me è capitato, a causa di una lieve influenza che, ahimè, mi ha comunque debilitato, anche se modesta, poi io sono una persona che con 37 di febbre sono morto, quindi basta poco. Mi ha portato a non essere proprio performante ed essere stanco, quindi ad avere la testa talmente piena in alcune serate che non avevo voglia oltre di ascoltare o di fare altro, ma ci sono delle volte dove si vuole stare con se stessi. E alla richiesta di mia moglie di cosa ne pensi di questo problema, erano le 10 di sera, gli ho detto in maniera molto chiara: Romina, scusami, ma non ne ho in questo momento. E questo è un buon segnale di dire ciò che si sente. Se, magari tempi, anni fa avrei detto dimmi, e poi non l'avrei ascoltata di fatto, no? Quindi alleniamoci non solo a vedere e a sentire la frustrazione di un problema, ma anche a comunicarlo, condividerlo e condividendo le possibilità e le soluzioni. Se riusciamo a condividere, si può anche fare il passo successivo, ossia ritornare a quella che si chiama progettazione. Quando io chiedo alle mie coppie di progettare, spesso anche lì devo sfatare un altro significato che porta lontano. Non si progetta solo una casa, signori, un figlio, l'arredamento di una stanza. Progettare è anche decidere insieme dove fare una passeggiata, per esempio, ok? Dove prendersi quei momenti veramente favolosi. Bene, ci vediamo al prossimo video dove parliamo di complicità. Ciao!